Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, in questa ormai venerdì quasi pre-natalizio, qua si saltella, buongiorno Marco.
Buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì ormai è tempo di festività natalizie.
E anche Pensatech festeggia con voi questa mattina in onda con voi come sempre, mentre invece settimana prossima non ci saremo, saltiamo un turno.
Saremo in coma da panettone probabilmente, quindi dovete scusarci se non veniamo in onda la mattina alle 9 del venerdì prossimo.
Beh, potete approfittarne per rifarvi e ascoltare un po' di podcast delle vecchie puntate, non fa mai male.
Non fa mai male perché ripassare va sempre bene, trovate sempre tutte le puntate precedenti della nostra Pensatech di questa stagione, ma anche delle stagioni precedenti sul sito di Radio Città del Capo sotto la linguetta tecnologia.
E questa mattina cominciamo con un argomento decisamente internazionale e andiamo addirittura nella Corea del Nord.
Andiamo nella Corea del Nord con questa premessa, insomma. La Sony ha pronto un film che racconta vicende e vicissitudini della Corea del Nord e anche in particolare del suo meraviglioso presidente, un personaggio noto insomma per le sue abitudini un po' particolari, Kim Jong-un. In questo film gli autori fanno insomma anche uccidere il presidente nordcoreano, motivo per il quale insomma si scatenano all'anteprima le ire del governo nordcoreano. Attacco hacker alla Sony che è stato perpetrato nei giorni scorsi, che mette a disposizione una grande quantità di email, soprattutto quelle del presidente e CEO della Sony Internet, della Sony Pictures. E quindi, insomma, attacco che espone proprio direttamente il produttore del film.
Eh sì, e alla fine poi quello che si vede è un gran passo indietro di Hollywood.
Hollywood sì, perché è annunciata proprio ieri da parte di Sony il ritiro del film. Quindi in qualche modo l'attacco hacker è andato a buon fine e insomma la Sony ha fatto un passo indietro.
E allora noi di questo ne vogliamo parlare con Carola Frediani, che su diverse testate sta affrontando la vicenda. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, è davvero un attacco di cyberguerra vinto da parte della Corea del Nord?
Dunque, bisogna. È una vicenda assolutamente che ha dell'incredibile a suo modo, e che però bisogna affrontare in modo molto con molta attenzione per quanto riguarda i termini. Questa cosa della cyberguerra sarà sicuramente uno dei ritornelli che verranno poi diciamo utilizzati da politici americani o da chi è interessato un po' a gonfiare il complesso cyberindustriale. Questo lo volevo dire subito perché è uno dei temi in gioco in questa vicenda. Cos'è stato? Sicuramente è stato un attacco informatico pesante, perché è chiaro che ha sottratto tantissimi dati, informazioni e film, lo sappiamo, documenti, mail riversati online, quindi è stato un attacco molto di forte impatto, ma di natura poi non molto diversa di per sé rispetto a, se non nella diciamo scala, rispetto a molti altri attacchi hacker che hanno colpito aziende in passato. Diciamo che quello che lo sta rendendo atipico è il fatto che poi siano arrivate delle minacce fisiche ai cinema, e la stessa reazione di Sony lo sta rendendo atipico, nel senso che lo ha trasformato veramente in un caso di quasi di disfatta nazionale. In questo le critiche a Sony sul fatto che non avrebbe dovuto diciamo ritirare il film, secondo me sono sensate, ecco.
Sono sensate, poi ne parliamo anche dal punto di vista economico, perché c'è un interessante articolo sul Daily Dot di ieri che dice fondamentalmente che alla fine questo attacco informatico riguardante il film The Interview, per quanto riguarda Sony, potrebbe essere l'occasione di avere il primo blockbuster dell'era internet vera e propria. Tu cosa ne pensi a riguardo?
Beh, sicuramente sarebbe una strategia intelligente se Sony lo diffondesse online a questo punto, anche se appunto finora tutte le scelte di Sony sono state appunto molto difensive, ecco, non è... poi c'è anche appunto la questione dell'attribuzione alla Corea del Nord, che nel senso che è vero che ieri diciamo dei funzionari del governo americano e dell'intelligence sono, diciamo, hanno indicato la Corea del Nord, ma diciamo, i vari specialisti di sicurezza informatica che stanno un po' esaminando tutta la vicenda, che è sicuramente complessa, hanno anche dei dubbi su questo, cioè, quindi c'è anche chi ipotizza che ci siano stati più gruppi in gioco, e anche per questo probabilmente un attacco che ha una nascita, un esordio, un'evoluzione anche lunga, magari anche stratificata, e Sony in passato è stata spesso oggetto di attacchi hacker, di ad esempio anche attivisti, e non sempre ha mostrato di avere una sicurezza particolarmente forte delle proprie infrastrutture, quindi diciamo i scenari, ecco, sono molti livelli in questa vicenda.
Certo, non stupisce che si colpisca una grande multinazionale dell'entertainment come Sony, ma appurando magari che non dovesse esserci un coinvolgimento diretto della Corea del Nord dal punto di vista, diciamo così, politico della vicenda. Non sarebbe un po' strano, Carola, per come funziona di solito l'etica di chi compie attacchi hacker, il fatto di voler impedire l'uscita di un film e quindi la libera espressione in qualche modo di un pensiero?
Sì, però non si può escludere che di mezzo ci siano anche, diciamo, gruppi cybercriminali più, diciamo, molto meno, che si pongono molto meno questi problemi, dal momento che inizialmente il primo contatto che c'era, diciamo, il primo in qualche modo messaggio interno che è arrivato dagli hacker a Sony era una richiesta di soldi, peraltro. Quindi poi non era stata menzionata la Corea del Nord nei primi, è stata menzionata solo successivamente. Quindi non sembra certo un attacco di natura prettamente, diciamo, appunto attivista, anche perché sarebbe stato dichiarato e manifestato in un'altra maniera. Sembra appunto ogni teoria ha delle sue contraddizioni interne, quindi sicuramente l'unica è cercare di capire attraverso ad esempio l'analisi quasi forense proprio dell'attacco, capire se veramente ci sono degli indizi chiari che portano a un qualche soggetto, ecco, quindi sarà interessante capire se veramente l'FBI e il governo americano saranno in grado di dare indicazioni precise sull'attribuzione, ecco.
Su questo immagino che si muoveranno poi anche le viste, cioè anche delle minacce, diciamo, di ordine fisico, quindi di avere coinvolti anche i cinema, si muoveranno anche le polizie tradizionali, diciamo, in qualche modo, sì. e i canali diplomatici internazionali e eventualmente anche, immagino, i servizi segreti. Ma Carola, da questo punto di vista, ecco, che cosa significa rispetto al passato questo tipo di attacco? Cioè, tu nel tuo articolo per Wired, per esempio, parli del fatto che questo, secondo la terminologia degli americani, è un game changer, cioè qualcosa che ha cambiato lo scenario. Per quale motivo?
Ha cambiato lo scenario perché per la prima volta si è tirato in ballo, che siano loro che non lo siano, però si sta tirando in ballo, l'America sta tirando in ballo un altro paese e parla esplicitamente di cyber warfare, di cyber guerriglia, se non di cyber guerra, quindi questo ha cambiato lo scenario, perché in un momento in cui si stanno tutti preparando, diciamo, affilando le armi in questo campo, questo può essere un elemento che può portare un'accelerazione, ecco. Ed è game changer che, secondo me, la reazione di Sony, cioè nel momento in cui una minaccia, diciamo, fisica, però non è così supportata da elementi, cioè non c'erano certi elementi che potessero far pensare che veramente gli hacker avrebbero attaccato dei teatri, dei cinema. Ecco, quella anche diciamo colpisce, perché apre la strada a un effetto anche imitazione, cioè domani altri gruppi, magari con altre motivazioni, altri obiettivi, potrebbero giocarsi anche questa carta, e allora cioè, la situazione si fa, no? Sempre più, porta quasi un'escalation, quindi insomma è interessante che lo stesso George Clooney abbia duramente criticato la scelta di Sony di in qualche modo appunto non evitare guai, tra virgolette, che poi si tratta anche di guai legali, perché poi la decisione di non non è, diciamo, andare nei cinema era soprattutto legata al fatto che se succedeva qualcosa, anche di non chiaramente connesso, però succedeva qualcosa nei cinema, avrebbero poi magari rischiato cause legali, perché comunque c'era stata la minaccia pubblica.
Certo.
Quindi è una scelta molto difensiva, molto e sta incontrando anche parecchie critiche, insomma.
Ecco, è addirittura Clooney, infatti. Vedremo, vedremo. Quando parla Clooney si sa che, insomma, vuol dire che è mainstream ormai da massaia,
esatto,
di Voghera, insomma.
È proprio così.
Ecco, Carola Frediani, noi rimarremo comunque in contatto, vedremo come va a finire, come cosa verrà fuori anche dalle indagini che si stanno svolgendo per capire bene che cosa è successo e chi effettivamente ha hackerato Sony. E noi speriamo nel frattempo che si verifichi quello che diceva Nicolang su Daily Dot, che magari Sony decida di distribuire magari il giorno di Natale il film, che così diventerebbe, parole sue, una stronzata di valore, perché dice il film potrebbe essere una vaccata clamorosa e non guadagnare mai abbastanza per ripagarsi, ma con tutta la pubblicità negativa o positiva, vediamo dal punto di vista diversi, che si è generata per questo putiferio mediatico, forse potrebbe diventare un blockbuster vero e proprio.
Sì. Sicuramente se lo diffondessero ora avrebbe un grande successo di pubblico.
Va bene, grazie mille, grazie mille.
Grazie storia del cinema, grazie Carola.
Ciao.
Carola Frediani, vi invito veramente anche banalmente a googlare il suo nome, Carola Frediani, e la vicenda Sony, perché troverete diversi risultati. Tra le altre cose c'è un suo articolo anche questa mattina sulla Stampa.
Oppure nel periodo natalizio, quando noi non saremo in onda, potete sempre recuperare i podcast delle puntate in cui Carola Frediani è stata nostra ospite, visto che si occupa appunto spesso di sicurezza informatica, di attacchi hacker, e quindi l'abbiamo interpellata diverse volte nel corso di Pensa
Tech. E soprattutto quando si parla di hacker e attivismo. Sì, Carola, appunto, le prime puntate, le prime interviste che trovate su di lei, appunto, sono sulle nostre frequenze, sono proprio per parlare di Anonymous. Ma invece, dicevamo, siamo in periodo natalizio, acquisti natalizi, si diceva, e i negozi si preparano all'ondata del weekend più caldo per gli acquisti.
Cioè, che tradotto è quello in cui tutti quanti quelli che non si sono ancora preparati sono lì che dicono
che
devo
sono
andare.
La maggioranza, dai,
la maggioranza.
Diciamolo.
Ma non saprei dirti se è davvero la maggioranza, perché uno studio che è apparso verso la fine di novembre di quest'anno, che monitorava la voglia di acquisto online da parte degli italiani, e la notizia di per sé è sorprendente, perché nell'arco di un anno, quindi l'anno scorso a quest'anno, sono aumentati di 2 milioni, quindi siamo partiti da 8 a 10 milioni gli italiani che hanno comprato almeno un regalo di Natale online, quindi abitudine all'acquisto online che si diffonde sempre di più nel nostro paese. Però pensavo, per riuscire a farselo recapitare in tempo questo regalo comprato online bisogna prendersi per tempo, quindi quei 10 milioni si escludono.
Infatti su questo ragionavo mentre ho introdotto la questione dello shopping online, che in realtà è talmente veloce ormai la consegna che anche i ricardatari si rivolgono all'online, e ancora di più le maggiori piattaforme delle vendite online ormai ti fanno il calcolo sui tempi di consegna e ti scrivono in questi giorni se il tuo acquisto arriverà prima o dopo Natale, in tempo o no per il Natale.
Sempre questo, sempre se per caso non dovesse mai nevicare, perché dovesse arrivare una maltempo, le poste e i servizi di consegna non so se riuscirebbero davvero a garantire.
Non lo so, ti ricordi che tempo fa Amazon aveva annunciato che avrebbe utilizzato i droni per le consegne? Forse ancora non ci sono, però in epoca di nevicata effettivamente quelli vanno comunque.
Sì, abbiamo appena parlato però di cyberattacchi, l'idea di avere i droni che mi consegna un pacchetto natalizio, magari. Prova a immaginare, però, scusa, al di là della paura così inconscia del drone, che è sempre associato in qualche modo a zone di guerra, cyberattacchi, cose del genere, prova a immaginare la nonnina che si vede recapitare a casa un pacco natalizio da parte di un drone, secondo me che reazione può avere?
Sicuramente non tranquilla, non mandate i vostri regali alle nonne via drone. Ma magari, esatto, magari fatevi recapitare a casa e poi lo consegnate alla nonnina come regalo. Quindi Natale 2014 si profila più tecnologico sul fronte dell'acquisto. Allora noi siamo andati a capire come cambiano le nostre modalità di acquisto con l'online. Per fare questo abbiamo interpellato la professoressa dell'Università di Bologna, Roberta Patrinieri. A lei abbiamo chiesto appunto se questa tendenza dell'acquisto online è una tendenza in aumento inesorabile, ma soprattutto come cambiano i nostri consumi in questo modo. Sentiamo cosa ci ha risposto.
Una tendenza che sta aumentando negli anni e l'acquisto online comporta una modifica dei comportamenti dei consumatori, ovviamente. Innanzitutto è un comportamento più consapevole, nel senso che in qualche modo abbiamo una maggiore possibilità di scelta e anche in qualche modo incrementiamo la nostra capacità di scegliere in base al rapporto qualità e prezzo, perché uno dei motivi salienti che ci conducono a fare una scelta online è ovviamente il fatto che comunque risparmiamo. Questo è, non possiamo prescindere da questa dimensione. E poi in effetti abbiamo, come dire, la possibilità di fare un confronto delle diverse qualità in qualche modo di ciò che stiamo comprando. In più si amplia anche la gamma della scelta, perché in qualche modo possiamo trovare una disponibilità maggiore che non al dettaglio nei singoli luoghi della distribuzione.
Siamo comunque condizionati però dalla presenza, per esempio, di sconti nelle grandi piattaforme dell'online. Sto pensando ad esempio al Black Friday che c'è stato da pochissimo.
Sicuramente sì, l'idea dello sconto è diventata fondamentale, nel senso che noi i consumatori oggi è un mondo di consumatori in crisi, cioè al mondo in una società della crisi, quindi di conseguenza è inevitabile che lo sconto abbia un effetto di grande appeal nei confronti dei consumatori, quindi in qualche modo noi siamo attratti da queste forme, da queste piattaforme che consentono questa dimensione dello sconto.
Tornando, lei diceva è un acquisto più consapevole, c'è maggiore scelta, non rischia però di essere una scelta comunque limitata dal fatto che le grosse piattaforme comunque sono quelle, per quanto al loro interno però ci siano diversi oggetti e diverse marche?
Beh, è limitato dall'offerta che ovviamente le piattaforme producono, cioè selezionano loro per noi, però in questo si apre tutto un mondo rispetto alle possibilità alternative che ritroviamo rispetto alle marche che in qualche modo stiamo privilegiando o che stiamo in qualche modo cercando. Quindi in realtà è vero che c'è un limite dato dalla selezione che fanno a priori, però rispetto a questa selezione fatta a priori c'è una molteplicità di possibilità che vengono date anche con rinvii ad altre piattaforme o con altri siti relativi a questo.
C'è uno degli elementi abbastanza interessante anche a livello economico degli acquisti online. Spesso c'è il riso gratuito. Ormai siamo arrivati al punto di ordinare diverse taglie, per esempio dei vestiti, provarcele a casa e riconsegnare poi quelli che non vanno bene. Si è perso anche il valore aggiunto del negozio, della persona fisica?
La tendenza è questa, sì, di fatto dobbiamo renderci conto che ormai, questo in America per esempio è già così da tempo, i negozi sono diventati dei luoghi al cui interno si possono vedere i negozi tradizionali, in cui si vedono i modelli, dopodiché, e quindi sono delle vere e proprie vetrine, dopodiché allora la scelta viene fatta online. Ovviamente siccome non lo puoi provare direttamente, allora è vero che sta entrando proprio, puoi provarti il capo d'abbigliamento, la scarpa, allora proprio sta crescendo questa tendenza richiedere più taglie, più numeri per poter vedere ciò che effettivamente, come dire, va bene, si adatta al proprio corpo. E questo è una nuova modalità ovviamente di rapporto con l'oggetto proprio, ecco, con l'atto d'acquisto direi meglio.
Il negozio tradizionale è destinato a scomparire o a trasformarsi?
Credo trasformarsi, credo che di fatto vinceranno tutti coloro che in qualche modo amplieranno la loro forma di servizio, che saranno in grado anche comunque di ascoltare maggiormente la clientela, di avere un approccio anche molto friendly nei confronti della loro clientela, quindi in qualche modo sì, cioè o ampliano, come dicevo prima, anche i servizi che potranno fare, diventeranno delle sorte di servizi un servizio multifunzione, diciamo così. Quello credo che sicuramente la distribuzione o i negozi tradizionali come li abbiamo pensati o vissuti fino all'epoca noi recenti sono soggetti a trasformazione, se non proprio crisi.
E quindi shopping online, in realtà, da come ci dice Roberto Partinieri, professoressa dell'Università di Bologna, autrice tra le altre cose di Consumi e Globalizzazione, lo shopping online è in realtà uno shopping più consapevole perché aumenta la libertà di scelta.
Quindi tutti quanti quelli che criticano me che compro le cose per impulso online perché non mi rendo conto che sto pagando con la carta di credito invece che con i soldi contanti, ecco, vi rispondo con Roberta Paltrinieri.
E devono ricordarsi dell'impulso del guardare le vetrine, no, insomma è un tema quello che sollevavamo con lei, del fatto che comunque deleghiamo in qualche modo la prima selezione dei prodotti alle piattaforme, perché poi le piattaforme maggiori, come spesso succede nell'online, sono quelle che stanno accaparrando la grossa parte del mercato. Dall'altra canto, comunque, sappiamo che internet è sempre aperto a nuove prospettive e sorgono come funghi anche dei piccoli negozi online, in realtà, che spesso propongono delle cose molto molto interessanti. Marco, siamo arrivati alla fine, allora a questo punto non ci resta che augurare a tutti buone feste.
Buone feste a tutti quanti gli ascoltatori, le ascoltatrici, noi torniamo puntuali dopo le feste con il nuovo anno.
Ma scriveteci sempre su Twitter, noi aspettiamo le vostre sollecitazioni, @ Pensatech con il CH. Ciao ciao a tutti!
Ciao!
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.